Bip Sport è un podcast di Bip Network, realizzato dagli studenti dell'Istituto Banfi di Vimercate, in collaborazione con Young Radio, Piano Locale Giovani Burago e Cooperativa Sociale Airis.
Buonasera e bentornati a Bip Sport, penultima puntata dell'anno e puntata ricchissima di cose di cui parlare, soprattutto in ottica mondiale. Infatti si è disputata la prima delle due semifinali e abbiamo dunque la prima finalista, che è la Spagna. A sorpresa, ma non troppo, nel senso che la Spagna è comunque campione d'Europa in carica perché ha vinto gli ultimi europei, l'anno scorso ha vinto la Nations League, quindi c'era da aspettarselo potesse fare un bel mondiale. È stato un po' incredibile il modo in cui è riuscita a battere però la Francia, che era considerata da molti la grande favorita per questo mondiale. È stato un po' strano il fatto che la Francia non sia praticamente scesa in campo, però avremo modo per parlarne. Infatti nella prima parte parliamo di sport internazionale ed è qui che arrivano le grandi gioie per noi italiani, perché nel weekend si è disputata la finale di Wimbledon, che è stata vinta per il secondo anno consecutivo dal nostro Jannik Sinner, che ha battuto quest'anno Zverev, uno Zverev che è sembrato totalmente diverso dopo la vittoria del Roland Garros di qualche mese fa, e un Sinner che con questa vittoria si è consacrato. In realtà, oddio, parlare di consacrazione dopo due o tre anni che Sinner sta dominando è forse un po' riduttivo, però insomma è entrato definitivamente nella storia dello sport italiano e probabilmente, a detta di molti, è diventato lo sportivo italiano più grande di sempre. E poi c'è anche spazio per la MotoGP, perché sempre nel weekend si è disputato il Gran Premio della Germania, che è stato vinto per la decima volta in carriera da Marc Marquez.
Dalla Honda Marquez c'è e vince, è il Sachsen King, lo fa davanti a Ogura, fantastico!
Partiamo dunque proprio dalla moto e, come abbiamo sentito in sottofondo, Marquez vince in Germania. Guido Meda, che sarebbe il telecronista della moto, non è sembrato neanche così entusiasta per questa vittoria, non perché Marquez sia antipatico, o meglio, a molti italiani sta antipatico Marquez, ma non certo a Guido Meda, quanto per il fatto che è ormai una abitudine che Marquez vinca in Germania. Sono ben 10 le vittorie che ha conseguito lì il buon pilota spagnolo, che è riuscito grazie a questa vittoria a rimettersi in corsa anche per il mondiale. Infatti, grazie ai punti conquistati, ha ridotto a meno di 30 le lunghezze che lo separano dal primo pilota in classifica, ossia Jorge Martin. Avevamo parlato due settimane fa di moto, quindi dopo l'ultimo riassunto della stagione insomma motociclistica, fino a qui non è cambiato molto, nel senso che si è disputato solo questo Gran Premio e adesso bisognerà aspettare un mesetto prima che le moto riprendano, e un mese in cui ci sarà tempo soprattutto per Bezzecchi, che aveva iniziato benissimo questa stagione vincendo 5-6 gare consecutivamente e che però nell'ultimo periodo ha avuto una grande decaduta dovuta sia a errori suoi che a sfortune varie che lo hanno, oltre che costretto a vari ritiri e di conseguenza a una caduta nella classifica mondiale, anche a sicuramente uno stato morale che si è notevolmente abbassato. Proprio per questo il buon Bezzecchi ci ha tenuto a condividere un post su Instagram al termine del Gran Premio della Germania, a cui non ha partecipato a causa di una caduta arrivata il giorno prima che lo ha costretto a un'operazione, e in questo post la descrizione è abbastanza emblematica, non ha bisogno di commenti, c'era proprio scritto: è un periodo difficile, però sono sicuro che io sarò più forte e riuscirò a passarlo, soprattutto grazie al vostro sostegno. Quindi ha richiesto a gran voce il sostegno di tutti i suoi tifosi e ha ammesso alla fine di non star vivendo un periodo facile. Grande peccato, perché dopo l'inizio sembrava che Bezzecchi potesse dominare questa stagione, un po' come Marquez l'anno scorso. Invece, a causa di qualche caduta di troppo e di qualche errore suo, purtroppo finora non è stato così, ecco. E una classifica che però è comunque cortissima, nel senso non Bezzecchi è ancora assolutamente in lotta per vincere il mondiale, dovrà ritrovarsi sia a livello mentale che poi a livello anche di feeling con la moto, che sembra essersi un pochino perso nelle ultime gare. E in questo momento il leader del mondiale è Martin, il buon Jorge Martin, che sta ottenendo diverse soddisfazioni nell'ultimo periodo, dopo la scorsa stagione che era stata travagliata, lo abbiamo detto a più riprese, finalmente quest'anno Milano si sta togliendo qualche soddisfazione. In questo momento è leader della classifica davanti a Ogura, che peraltro è arrivato secondo anche durante il Gran Premio della Germania. Un Ogura che è un pilota veramente straordinario, è emerso praticamente quest'anno, perché in pochi probabilmente lo conoscevano prima dell'inizio di questa stagione, che invece quest'anno si sta prendendo praticamente tutto. Ogni gara è costantemente nelle prime 5 posizioni, è veramente di una costanza incredibile, di un talento fantastico. In sella una moto che peraltro sta piano piano sempre di più migliorando, visto che poi in terza posizione al Gran Premio della Germania è arrivato il suo compagno di squadra Raul Fernandez, e peraltro nell'ultimo Gran Premio, quello di Assen, avevano fatto 1-2, ne abbiamo parlato. Quindi veramente un Ogura in forma smagliante, che in questo momento occupa anche la seconda posizione nel mondiale. Abbiamo detto che sta riportando in alto il Giappone, e occhio perché potrebbe veramente dire la sua se dovesse continuare così anche nella seconda parte di stagione. E quindi una classifica, ripetiamolo, veramente veramente cortissima, in cui in questo momento gli italiani occupano le posizioni un po' più basse, a parte Bezzecchi in quarta posizione, che ha assolutamente numerose possibilità di risalire. Abbiamo un Di Giannantonio che è un pochino in difficoltà in questo momento, è arrivata una caduta purtroppo in Germania che lo ha leggermente distanziato dalla testa della classifica, a cui però può ancora aspirare. E poi ancora più indietro Pecco, che purtroppo non riesce ancora a trovare quel feeling con la moto necessario per poter ambire a vittorie in maniera costante. Un grande peccato, perché in questa stagione aveva dato alcuni segnali positivi che però non sono stati costanti, o quantomeno ci sono stati segnali positivi ma non abbastanza da poter aspirare a delle vittorie.
Sì, ormai Ducati non vuole più puntare, possiamo dirlo, su Pecco Bagnaia. La moto ovviamente viene sviluppata soprattutto per Marc Márquez. Bagnaia viene lasciato forse un pochino più indietro nel progetto. Più che altro perché ha già firmato con Aprilia per l'anno prossimo. Questa non so bene se è una conseguenza a questo puntare solamente su Marc Márquez piuttosto che appunto su Bagnaia, o se è invece un tentativo di cambiare aria perché non trova più il feeling di prima con la moto. Però c'è da dire che in questa stagione sta facendo fatica, ha fatto fatica soprattutto nelle prime gare. Poi in realtà prima del GP di Germania, che comunque ha finito con un sesto posto rimontando 5 posizioni, è arrivato una caduta ad Assen, ma poi 3 terzi posti consecutivi, tra cui quello in Italia e poi quelli in Ungheria e Repubblica Ceca, che forse potevano essere un tentativo di risveglio, di rimonta di Bagnaia, che poi appunto si è fermato in queste ultime due gare. Non benissimo appunto i nuovi piloti, i rookie. Per esempio abbiamo un italiano, Pirro, che è all'ultimo posto della classifica ad oggi con 0 punti, stessa cosa per Jonas Folger e poi per Augusto Fernandez, anche lui una nuova leva. Adesso non mi ricordo esattamente se era già in MotoGP dall'anno scorso, comunque occupa le ultime posizioni. Come hai detto tu, un grandissimo Ayo Ogura, che davvero non ci si poteva aspettare in quelle posizioni, considerando anche che l'anno scorso aveva raccolto solamente 89 punti in tutta la stagione di MotoGP ed era arrivato al 16° posto. Quest'anno invece ne ha già raccolti 194 ed è secondo a meno 14 da Jorge Martin. Classifica, come hai detto tu, cortissima, perché comunque Bezzecchi si trova solamente a 22 punti, che equivalgono a poco meno di una vittoria, forse un secondo posto, e Di Giannantonio invece è 2 punti sotto Bezzecchi, quindi una classifica davvero che non è per niente scritto, un mondiale che non è per niente scritto, e dopo la pausa estiva sarà un finale di stagione davvero di fuoco. Speriamo che sia un finale di stagione di poco, che Jorge Martin non scapperà a prendersi la testa del mondiale, ma che ci sarà un po' di competizione da seguire, da commentare, diciamo, con ansia, ecco.
Ma vieni!
Col dritto vincente di Jannik Sinner, una partita che non è stata facile neanche un po', e per questo ce la ricorderemo come infinitamente bella. Sinner diventa il decimo giocatore della storia a difendere con successo il proprio titolo a Wimbledon. I nomi prima di lui sono già leggenda di questo sport. Complimenti a Zverev, che ha reso la vita a Sinner estremamente difficile.
E come abbiamo sentito in sottofondo, Jannik Sinner vince per la seconda volta consecutiva il torneo di Wimbledon. Lo fa in maniera clamorosa, perché la finale giocata contro Zverev è stata la dimostrazione che Sinner, l'ennesima dimostrazione che Sinner, insomma, è un fenomeno. Ha giocato veramente una partita straordinaria contro uno Zverev altrettanto straordinario, perché quando va detto, va detto. Zverev ha disputato un torneo e soprattutto una finale sontuosa contro Jannik Sinner, puntando molto sul dritto, essendo molto aggressivo, non lasciandosi scalfire a livello mentale dal tennista altoatesino, che alla fine però ha avuto la meglio contro questo Zverev grazie alle sue straordinarie, meravigliose, infinite capacità tennistiche e anche mentali, perché poi ricordiamoci che Sinner era andato sotto nel primo set e ha rischiato anche di perdere il secondo, eppure è riuscito a venir fuori. Ma non ci si potrebbe aspettare altro da un tennista che comunque 2 anni fa ha vinto il suo primo slam contro Medvedev con una rimonta veramente stratosferica. Detto ciò, però, sono molto, almeno io a livello personale, ma credo tanti appassionati di tennis siano contenti di vedere uno Zverev che si è quasi sbloccato, no, a livello mentale, perché è riuscito a affrontare Sinner a testa alta, quasi non sentendo l'inferiorità rispetto all'altoatesino. Ne sono molto compiaciuto io a livello personale, e come credo molti altri appassionati, proprio perché sarebbe bello vedere qualche tennista in più che si gioca costantemente le vittorie, perché certo Sinner Alcaraz è un binomio bellissimo di cui abbiamo ampiamente parlato negli ultimi anni, però sarebbe bello vedere che qualcun altro si possa inserire, e dato che Zverev comunque le qualità le ha, è bello che magari anche a livello mentale adesso possa costantemente dire la sua e mettere in difficoltà anche i primi due. In realtà Alcaraz in questo momento non è in campo da ormai diversi mesi a causa di un infortunio che lo sta tenendo fuori, però tornerà, e secondo me una volta tornato Alcaraz avrà voglia di riprendersi tutto ciò che ha lasciato per strada. Adesso comunque si prospettano 2 Masters 1000, quello di Canada e di Cincinnati, in cui Sinner non sa se partecipare, ne ha parlato con il suo team, ne ha discusso, e ancora non si è giunti, diciamo, una certezza che probabilmente arriverà nei prossimi giorni, perché poi comunque questi due tornei si disputeranno a breve. Probabilmente, almeno secondo me, ne disputerà uno dei due, stando alle parole comunque dei suoi allenatori, però insomma non vorrei mettere le mani avanti, ecco, anche perché poi ricordiamoci che c'è lo US Open, che sarebbe l'ultimo dei 4 slam a cui Sinner vorrà arrivare comunque al 100% per poter ambire poi a un'altra vittoria. E US Open, a cui tra l'altro dovrebbe tornare anche il buon Alcaraz, quindi anche in quel caso potrebbe esserci una bellissima sfida tra i due, potrebbe tornare a esserci una bellissima sfida tra i due.
Sì, tra l'altro Alcaraz ha già comunicato, anzi, vedendo l'elenco dei partecipanti del Masters 1000 in Canada, si è visto che Alcaraz non sarà presente nemmeno questo torneo. È già diversi mesi che purtroppo lo spagnolo è fuori, non può appunto battersi per cercare di mangiare punti e tornare a lottare con Sinner per il primo posto al mondo, per un brutto infortunio che lo sta tenendo fuori appunto da un po'. Però Sinner, diciamo, che ne sta approfittando davvero al massimo. Insomma, dopo una bellissima vittoria con Djokovic per 3-0, 6-4, 6-4, 6-4, in semifinale va contro Zverev, che diciamo gioca sempre col coltello tra i denti, perché lo sappiamo, è un po' il terzo incomodo in questa nuova generazione. È quel tennista che ha tanto talento, è molto, sicuramente molto forte, tra i migliori in circolazione, ma non riesce mai a esprimersi nel migliore dei modi, perché è un po' frenato da quei due là davanti, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Una finale che è stata diciamo tirata nei primi due set, 7-6 il primo per Zverev, 7-6 il secondo per Sinner, poi l'alto tesino nel terzo e nel quarto set diciamo ha staccato un po' ha staccato Zverev vincendo 6-3, 6-4, portandosi a casa la finale per 3-1. Zverev ha poi scherzato, tra l'altro, dicendo che Sinner inizia a stargli un po' antipatico, diciamo, mostra il lato più, più scherzoso, diciamo, di questa rivalità, ma sicuramente lui penso che un po' soffra questa, questa mancanza di vittorie, nonostante sicuramente un altissimo impegno, ma soprattutto sicuramente vediamo quello che vediamo sul campo è un talento cristallino che appunto viene diciamo messo in ombra da Sinner.
E tra l'altro giusto per aggiungere una cosa a quello che hai appena detto, Zverev ci stava scherzando, perché nelle ultime 10 partite contro Sinner non è mai riuscito a vincere.
Sì, sì, esatto. E tra l'altro sono state quasi sempre partite diciamo importanti, semifinali, finali, magari quarti di finale, però comunque partite in cui si arriva partite diciamo alla fine del,
sì.
del torneo, ecco. Quindi mi sembrava giusto anche dar credito al all'avversario di Sinner, che appunto Sinner lo glorifichiamo sempre, ma oltre a lui e Alcaraz c'è anche Zverev, ce ne sono tantissimi altri ovviamente di grandi tennis in circolazione. E tra l'altro Sinner rimane a 3 sconfitte in questa stagione, in quest'anno, e potrebbe addirittura diciamo chiudere con solamente queste 3 sconfitte. È, in realtà questa stagione è una delle migliori nella storia recente del tennis, la migliore forse è solamente una di Djokovic, non mi ricordo esattamente l'anno, in cui perse solamente una partita nel corso dell'anno solare, quindi della stagione tennistica. E per ora le sconfitte di Sinner sono quella al Roland Garros, all'ATP 1000 di Monte Carlo, e poi quella in un torneo a Dubai, se non sbaglio. Comunque stagione devastante anche quest'anno quella di Jannik Sinner, che diciamo non ci sta, non abbiamo più niente da dire, non c'è più tanto da
aggiungere, ecco, non ci sorprende più
rispetto a quello che diciamo ogni singola puntata, quindi direi che
possiamo anche chiudere qui.
Esatto. No, tra l'altro invece per quanto riguarda la classifica, Sinner è straprimo, sta praticamente doppiando il secondo, che ad oggi è Zverev, perché ovviamente nella classifica della stagione, diciamo, praticamente al momento Sinner è primo e Zverev è secondo, Alcaraz è sceso ovviamente perché non sta giocando partite, non sta accumulando punti, però rimane comunque in alto nella classifica totale, diciamo. In quella della stagione Sinner, se non sbaglio, ha 13.500 punti o qualcosa del genere, mentre Zverev è fermo a 6.000-7.000, no? Adesso non mi ricordo esattamente i numeri, non ho qua la classifica, ma sono numeri davvero paurosi quelli che sta che ci sta facendo vedere Jannik Sinner.
Parliamo adesso dei mondiali e qui vorrei lasciare la parola a te per un commento sulla partita di ieri sera, perché si è disputata la prima delle due semifinali, quella tra Francia e Spagna, che è stata vinta dalla Spagna per 2-0 come abbiamo anticipato in apertura. Prima di parlare però delle semifinali, lascio la parola a te sul commento, commentiamo un attimo i quarti che non l'abbiamo fatto settimana scorsa, dato che quando abbiamo registrato non si erano ancora giocati. La Francia è riuscita ad arrivare in finale vincendo per 2-0 contro il Marocco al termine di una partita assolutamente dominata. La Spagna invece è arrivata in finale al termine della sfida contro il Belgio, una partita in cui la Spagna in realtà ha dominato nel corso dei 90 minuti, però non è riuscita a vincere in maniera agevole, perché il gol del 2-1, il gol che ha poi siglato la vittoria finale, firmato Miguel Merino, tra l'altro dopo il gol che aveva segnato anche contro il Portogallo, è arrivato solamente nei minuti finali. Quindi una Spagna che alla fine ha vinto un po' per il rotto della cuffia contro la squadra belga. E mentre nell'altra semifinale, di cui parleremo dopo, quella che si disputerà stasera tra Argentina e Inghilterra, l'Argentina è riuscita a battere la Svizzera, al termine anche in quel caso di una partita assolutamente combattuta. L'Argentina è arrivata alla vittoria solamente nei tempi supplementari, peraltro sia sedicesimi che ottavi che quarti l'Argentina li ha vinti ai tempi supplementari, prima contro Capoverde, poi contro la Svizzera proprio ai quarti di finale, mentre agli ottavi aveva battuto l'Egitto. E infine l'Inghilterra è arrivata in semifinale battendo la Norvegia di Erling Haaland. Anche in questo caso l'Inghilterra non ha vinto in maniera meritata, secondo me la Norvegia avrebbe forse meritato qualcosina in più, lo ha fatto però al termine di una partita in cui hanno vinto alla fine l'individualità, perché la prestazione di Bellingham è stata veramente superlativa, mentre alla Norvegia è mancato un po' il giocatore chiave, ossia Erling Haaland. Ad ogni modo le semifinali quindi sono Argentina-Inghilterra, che si disputerà stasera, e Francia-Spagna, che si è giocata ieri, vinta dalla Spagna per 2-0. E qui vorrei un commento da te: secondo te sono più i meriti della Spagna, i demeriti della Francia? Lascio la parola a te.
Ma allora, io non so se ha senso di parlare di demeriti della Francia, e soprattutto vorrei dire la mia sulla questione fallimento o non fallimento di Deschamps. Ho sentito tantissimi che anche sui social che dicono che per Deschamps questa eliminazione è un fallimento, perché con questa squadra doveva vincere il mondiale, che da quando è allenatore della Francia, dal 2011, poteva vincere molto di più e doveva vincere con i giocatori che ha avuto, avrebbe dovuto vincere almeno un europeo e due mondiali. Allora, io penso che da quando Deschamps è CT della nazionale abbia fatto un lavoro grandissimo. Ha preso una Francia che veniva da degli anni non direi bui, però insomma c'era stata la sconfitta in finale con l'Italia nel 2006, in finale dei mondiali nel 2006, poi nel 2010 sicuramente non aveva brillato ai mondiali. Quindi nel 2011 Deschamps prende una Francia diciamo in apertura di un nuovo ciclo. Nel 2014 non brilla ancora ai mondiali, nel 2016 arriva in finale dell'Europeo, che poi perde con il Portogallo.
Peraltro in casa quell'Europeo.
Esattamente, però tra l'altro perde questa finale col Portogallo, ma dopo aver stradominato tutto l'Europeo perde la finale negli ultimi minuti con un gol, mi ricordo, di Eber da fuori area, un gol anche un po' fortunoso, diciamo, perché insomma non era un tiro memorabile, molto angolato, ma raso terra, un po' lento, il portiere si è mosso un po' in ritardo, però un gol arrivato proprio agli sgoccioli della partita, ecco. Poi arriva il 2018, mondiale vinto con una squadra che secondo me forse è una cioè di quelle che sono venute dopo è stata una di quelle non dire più scarse, ma di quelle inferiori, ecco, perché comunque sì, aveva un attacco e un centrocampo spettacolare, forse in difesa invece peccava un po', però comunque porta a casa appunto un mondiale vincendo 4-2 in finale contro la Croazia. 2021 viene eliminata dalla Svizzera agli ottavi degli europei, e questo può essere considerato un fallimento, ma questo europeo 2020, che poi si è giocato nel 2021 in realtà. Mondiale 2022 arriva in finale dominando praticamente un po' tutti e perde contro l'Argentina, tra l'altro con tutti gli errori arbitrali, le critiche di qua e di là del caso. Ovviamente non dimentichiamoci, però comunque è arrivata una finale mondiale, quindi vuol dire che sei la seconda miglior squadra nel mondo. Arrivare in finale mondiale non è proprio una cosa che dici vabbè, ci sono già, se vinco sono stato bravo, se perdo è un fallimento. Insomma, devi battere tutte le squadre che ti arrivano, è un fallimento se sei la Francia e vieni eliminato agli ottavi di finale. Poi nel 2022 invece non ha
24.
Non ha brillato. Sì, scusa, 2024 magari gli europei non ha brillato come ci si aspettava, ma ripeto, gli europei non sono assolutamente così facili, anzi c'è chi pensa che gli europei siano più difficili dei mondiali, e forse è anche così, perché se consideriamo che le nazionali più forti mediamente sono quelle europee, per quanto riguarda gli europei ci sono molte più nazionali che potrebbero vincere piuttosto che per esempio la Coppa America, che ha l'Argentina, il Brasile e ogni tanto l'Uruguay o la Colombia, insomma,
il Cile, le squadre che si alternano ogni tot.
Sì, 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 ma sono quelle due le top. Invece in Europa abbiamo la Germania, la Francia, appunto,
sì, la Spagna, l'Italia,
il Portogallo, l'Inghilterra, e poi abbiamo tutte le altre, quindi l'Olanda, il Belgio, l'Italia, ovviamente, anche se in questi ultimi anni siamo scesi un po', ecco. Però comunque gli europei sono davvero difficili da vincere, e quindi io non direi tanto che sia un fallimento quello di Deschamps, anzi io penso che sia stato un allenatore davvero importante per la Francia, per la storia della nazionale francese, e penso che verrà ricordata questa dinastia.
Sì. È caduta un attimo la linea perché, come sapete, Michele è a godersi le vacanze in Toscana, in riva al mare, mentre regista, mentre noi siamo qui al caldo. Molto interessante la riflessione che hai fatto, anche un po' in controtendenza, perché sono moltissimi quelli che hanno criticato Deschamps tra ieri e oggi per questa eliminazione, e io devo dire che a livello puramente risultatista, quindi andando a vedere i risultati, la dinastia Deschamps non può definirsi un fallimento, perché il solo fatto di aver vinto un mondiale vale tutto, vale veramente tutto. Per di più, a questo mondiale si sono aggiunte diverse finali, si sono aggiunte diverse semifinali, quindi possiamo dire che il popolo francese negli ultimi 14 anni ha avuto la possibilità di sognare ogni competizione una vittoria, a differenza magari di noi italiani che, al di là del fatto che spesso non ci siamo qualificati, ma anche ai mondiali del 2010 e del 2014 abbiamo visto, diciamo, i nostri sogni infranti ben presto, mentre la Francia è riuscita negli ultimi 14 anni a costruire veramente una formazione, una rosa, grazie anche al lavoro di Deschamps, in grado di far sognare i francesi dall'inizio alla fine delle competizioni, indipendentemente dal fatto che poi queste siano state vinte o meno. Però c'è da parlare anche della Spagna, e qui sono molto curioso di sentire la tua opinione. Abbiamo parlato di Deschamps, allora parliamo anche di De La Fuente. Quanto è merito di De La Fuente, quanto magari la Spagna è una rosa forse troppo forte, che molti magari hanno anche sottovalutato vedendo i campioni che c'erano dall'altra parte, che però ci sono anche nella Spagna, soprattutto a centrocampo, perché se la Spagna vince questa partita lo fa, e la vince dominando, lo fa soprattutto a centrocampo, dove non ha mai perso un duello, raddoppi di marcature, non hanno mai lasciato spazio ai giocatori francesi, veramente una Spagna straordinaria. E secondo te quanto è merito di De La Fuente in questo caso?
Ovviamente stavo parlando della Francia, ma sei arrivato anche a parlare dei meriti della Spagna. Una Spagna che io ho sempre pensato che potesse arrivare fino in fondo, una Spagna che è una squadra davvero fortissima in tutti i punti del campo, forse pecca un po' dietro, ma poi ha un centrocampo e un attacco davvero davvero spaziale. La vinta appunto a centrocampo, come hai detto tu, soprattutto c'è stata la rivalsa di Rodri, che dopo il pallone d'oro del 2024 era stato un po' criticato, sia proprio per la vittoria del pallone d'oro, sia perché poi non sono arrivate grandissime prestazioni.
Tra l'altro c'era stata anche la rottura del crociato, come
fuori, esatto, striker, era infortunato, e nel 2024 Pep Guardiola, che fu allenatore al Manchester City, aveva detto che il vero Rodri sarebbe visto poi al mondiale successivo, quindi proprio questo che si sta giocando, e infatti è uscito proprio quel Rodri versione pallone d'oro. 87% di precisione dei passaggi, 19 recuperi di palla e 11 duelli vinti. Insomma, un Rodri davvero devastante, così come tutto il resto del centrocampo spagnolo. Spagna che, parlando ancora di dinastie, dopo aver parlato di quella francese di Deschamps, parliamo di questa spagnola che è appena iniziata. Dal 2023 al 2026 la Spagna ha collezionato...
Aspetta, qui ti correggo, qui ti devo correggere, perché qui dopo magari anche una riflessione che potremmo fare adesso o anche in futuro. De La Fuente ha iniziato la sua dinastia alla Spagna molto prima di arrivare di approdare alla nazionale maggiore, perché il suo percorso parte con le giovanili, con l'under 18, 19, 21, ha fatto tutta l'altra fila ed è arrivato, ha costruito alla fine questa squadra, anche perché ricordiamo che la Spagna è composta per lo più da giocatori nati dopo il 2005, dopo il 2004 quantomeno, Pedri, Gavi, per arrivare poi più giovani, Yamal, Cubarsí, e quindi li ha visti crescere alla fine, e quindi c'è un lavoro veramente straordinario anche merito della federazione spagnola, cosa che forse dovrebbe far riflettere un po' di più i nostri diciamo governatori in termini calcistici, ovviamente il CONI, che adesso vabbè è guidato da Malagò, adesso non entriamo nei dettagli, però insomma ci tenevo a dire questa cosa, perché il percorso di De La Fuente inizia con le giovanili, poi per carità nel 2023 arriva la nazionale maggiore e consegue questi risultati straordinari.
Sì, sono d'accordissimo. Ovviamente De La Fuente tra l'altro è stato molto criticato, cioè è stata criticata la scelta proprio di De La Fuente come allenatore della nazionale maggiore, però dal 2023 sono arrivate la vittoria della Nations League, nel 2024 la vittoria dell'Europeo, nel 2025 si è arrivati di nuovo in finale di Nations League, ovviamente con la sconfitta in finale col Portogallo appunto, e adesso in finale mondiale. Tra l'altro a prescindere dalla squadra che dovrà affrontare, sia che sia l'Inghilterra sia che sia l'Argentina, ad oggi secondo me la Spagna è favorita per la vittoria, e diciamo lo sta facendo con anche giocatori che non ci si aspetta, perché ha segnato tantissimo Oyarzabal, che sta giocando come punta centrale. Tra l'altro Oyarzabal è un ala, all'occorrenza trequartista, ma alla Real Sociedad non è che sia proprio la punta di sfondamento, mentre nella Spagna gioca tantissimo in questo ruolo e è diventato praticamente il punto fermo del gioco di De La Fuente, dell'attacco di De La Fuente, con un Yamal che non sta facendo tantissimo, colpa anche un po' l'infortunio che si pensava
lo avrebbe anche da
questo mondiale, però comunque diciamo avere Yamal in campo vuol dire avere sempre un raddoppio su quel lato lì, e quindi vuol dire anche più spazio per altri giocatori, ecco. Una difesa formidabile con Laporte e Cubarsí, che invece contro i miei pronostici sta rivelando una difesa davvero davvero importante, davvero un muro. Cubarsí tra l'altro ha solamente 19 anni e si è praticamente mangiato un attacco devastante composto da Dembélé, Olise, Barcola e soprattutto Kylian Mbappé, che stecca questa partita. E tra l'altro una statistica che fa molto ridere, cioè nel senso una statistica importante che però sembra quasi surreale, è quella che ci dice che Mbappé per la prima volta nella sua carriera non giocherà una finale mondiale, perché nel 2018 aveva 19 anni mi pare, una cosa del genere, ed era in finale, 18 anni forse, ed era in finale mondiale, ha segnato tra l'altro in quella finale, nel 2022 ha segnato la tripletta in finale contro l'Argentina e purtroppo per la Francia ovviamente questa finale la salterà. È arrivato poi anche il gol di Pedro Porro, che ha fatto un lavoro incredibile anche in difesa, e poi ha praticamente chiuso la partita, però ha segnato il secondo gol della Spagna al 58esimo minuto.
Sì, quindi una Spagna che, come hai detto tu, non so se volevi aggiungere qualcosa.
No, questo alla fine, sono questi diciamo i punti principali di questa Spagna. E tra l'altro la filosofia di De La Fuente la si vede anche da alcune scelte che fa, per esempio tenere fuori David Raya e Joan Garcia come portieri, che forse erano i due che si giocavano il posto da titolari, per far giocare Unai Simón, che è diventato un po' il portiere diciamo simbolo della squadra di De La Fuente, perché già negli altri tornei giocava lui. Insomma, tante scelte che magari possono essere discutibili, però stanno ripagando, e tutti i giocatori lo seguono, appunto, cioè ascoltano le sue scelte senza fare troppe storie, ecco.
Sì, quindi una Spagna assolutamente completa, perfetta in tutto e per tutto. E allora, altrimenti andiamo troppo lunghi, passiamo alla partita di stasera. Non ti chiedo un commento, quello lo faremo settimana prossima, così come faremo il commento della finale, che vedremo tra chi sarà. Io ti chiedo proprio tra chi sarà questa finale. Un pronostico proprio secchissimo, mi devi dire se passa l'Inghilterra o l'Argentina.
Allora, secondo me è anche un po' una cosa che spero. Penso che passerà l'Inghilterra, perché nonostante stia segnando solamente con Bellingham e Kane, è una squadra davvero formidabile in tutto e per tutto, e secondo me può essere la squadra che batterà questa Argentina.
E in finale chi vincerà tra Inghilterra e Spagna?
Allora, ovviamente come sapete io sbaglio sempre i pronostici, ma direi Spagna.
Perfetto. E allora siamo giunti alla fine di questa puntata, vi ringraziamo per averci ascoltato, vi ricordo che potete ascoltare tutte le puntate di Young Radio sul sito di www.youngradio.it e sul podcast del Banfo. E nulla, un saluto da Dennis Calò
e Michele Viscardi.
Avete ascoltato VIP Sport, un podcast di VIP Network, scritto e condotto da Dennis Calò e Michele Viscardi. La supervisione tecnica e il montaggio sono di Cristian Alacqua.